Allora, il motivo per cui ho voluto aderire, diciamo che non mi sono neanche posta particolarmente il dubbio nel momento in cui mi hanno offerto questa opportunità, nel senso che era una cosa che io non mi aspettavo, in primis perché quando io ho lavorato con Save the Children non avevo la funzione di educatore, a differenza di altri colleghi che appunto lavoravano all'interno del padiglione. Loro sapevano che avevo avuto una formazione, diciamo che avevo partecipato a movimenti giovanili come scout e che avevo avuto a che fare appunto con attività educative anche dopo in realtà. E quindi sicuramente questo li aveva convinti, probabilmente a proporlo anche a me. Ma diciamo che questa opportunità si è presentata veramente un mese dopo la fine del lavoro al padiglione Save the Children, e sinceramente non ho avuto il minimo dubbio. Mi ricordo che nel momento in cui me l'hanno proposto, magari avevo dei dubbi su quello che potessero essere le mie capacità, nel senso che non nascendo io come educatrice né come operatore in questo ambito, mi chiedevo se fossi, diciamo, il profilo giusto, ma comunque mi hanno assicurato che ci avrebbero ovviamente accompagnato all'interno di un processo di formazione e tutto quanto, e che quindi nel momento in cui proponevano questo tipo di attività a determinati profili, essendo un'attività anche molto delicata, voleva dire che avevano ragionato bene sulle persone, insomma, da coinvolgere. E quindi è stata anche una cosa velocissima, nel senso che il primo gruppo era già partito e quando ci hanno chiamato ci hanno detto che l'esperienza sarebbe partita da lì a breve e che quindi era un po' un prendere o lasciare subito e che avremmo appunto in poco tempo fatto una serie di step che erano dalla visita medica alle vaccinazioni piuttosto che alla formazione che abbiamo fatto prima a Roma e poi a Lesbo e che di lì a poco saremmo appunto partiti. Ah, diciamo che allora Save the Children la sua base, diciamo, i suoi uffici principali sono a Roma. Ha gli uffici principali a Roma, ha una piccola sede anche a Milano, ma il grosso è a Roma e quindi tutto il gruppo che era, adesso non mi ricordo quanto fossimo, eravamo comunque una decina di persone da tutta Italia e quindi c'erano sia appunto educatori che già conoscevo, ma anche persone, educatori e altri operatori che non ho mai visto, e ci siamo riuniti tutti appunto a Roma. Se non sbaglio, è stata una formazione di 2 o 3 giorni, full time. Infatti, siamo arrivati tutti a Roma la mattina presto e poi abbiamo subito cominciato a fare le attività nella sede di Save the Children, a Roma. E sicuramente si sarà durato un 2 o 3 giorni, e poi da lì siamo partiti. In questi 2 o 3 giorni, poi era inclusa anche appunto la visita medica. E ci hanno somministrato, non mi ricordo quale vaccino, perché non erano tutti obbligatori come se stessimo andando in un paese africano, però c'era una serie di indicazioni non obbligatorie, ma per tutelarsi, appunto, visto che gli utenti arrivavano da paesi dove appunto c'erano determinate infezioni. Sai che non mi ricordo esattamente, secondo me ho fatto. Potrei aver rifatto epatite, ma richiami dell'epatite. E non mi ricordo. Sì, anche perché poi ero stata in Africa un anno o due prima e quindi c'era qualcosa. Alcuni dei vaccini non ho dovuti neanche ripetere, o comunque li avevo già fatti, e alcuni erano facoltativi, quindi non erano obbligatori. Onestamente non mi ricordo che vaccini ho fatto. E quindi abbiamo fatto questa formazione a Roma e poi abbiamo nuovamente fatto la formazione a Lesbo, ovviamente, quindi con Save the Children International a Lesbo abbiamo fatto la formazione che sarà durata anche quella un paio di giorni full time con gli operatori locali. Sì, mi sembra un paio di giorni. Prima appunto la formazione. Allora, c'erano diverse cose, nel senso che ora non riesco a ricordare esattamente che cosa abbiamo fatto a Lesbo e che cosa abbiamo fatto in Italia. Comunque Sicuramente un'introduzione molto grande a quella che era l'attività di Save the Children in generale, quella nello specifico in Grecia, come Save the Children interagiva magari con altre associazioni, nel senso che sul campo c'erano tante associazioni diverse, c'era UNHCR, c'era Action Aid, associazioni locali, associazioni di volontari non registrate, insomma, diciamo che Lesbo era un po' una raccolta di tante tante associazioni, alcune registrate, alcune no, alcune volontarie, alcune no. È un posto dove ci sono volontari sciolti, liberi, indipendenti, che vanno da soli, e un posto dove ci sono invece associazioni internazionali famosissime. Quindi è un po' un calderone di vari soggetti. Quindi, diciamo, ci hanno un po' spiegato come Save the Children si inseriva all'interno di questo contesto e quali attività seguiva, perché poi, che è il grande problema di quando intervengono tante associazioni, è chi fa cosa, no? E come lo fa. Quindi sicuramente quello era una anche delle criticità dell'organizzazione generale dell'isola. Poi sicuramente una formazione sulla sicurezza, in quanto noi, essendo a parte che eravamo volontari, neanche operatori stipendiati, diciamo, in quanto volontari, ma comunque in quanto rappresentanti di un'associazione, loro ovviamente avevano interesse e cura di quella che era la nostra sicurezza, quindi si faceva un concorso sulla sicurezza online e anche live su appunto quelli che possono essere le varie situazioni che si possono presentare insomma, in situazioni di emergenza che sono di vario genere, nel senso che la formazione è un po' standard, quindi ci sono anche situazioni non pertinenti a quello che era il contesto della Grecia, però una formazione su se ti assaltano, se ti rapinano, se ti rapiscono, cioè ci sono una serie di cose, se ti aggrediscono, perché può succedere, no? Quindi una serie di appunto misure da adottare sia a livello preventivo, diciamo, che a livello non preventivo, quindi come agire nel momento del bisogno. Poi la formazione era anche più, vabbè, sia a livello, diciamo, che a livello educativo e delle attività da fare, poco, perché comunque era un po' lasciato anche alla creatività di tutti noi, diciamo che quello non era un problema, non era un grande punto di domanda, però sicuramente ci hanno anche ovviamente fatto un background su quelle che erano le situazioni da cui venivano le persone che avremmo incontrato, ovviamente, quindi sia storico che anche culturale, perché comunque andavamo a incontrare culture differenti, musulmani, non musulmani, Hazara dall'Iran, cioè c'erano tante culture differenti, no, che si riunivano in questi campi, quindi anche avere una certa sensibilità nel trattare determinate tematiche. Ci sarebbero state persone velate, persone non velate, persone, insomma, vari elementi culturali, e anche un po' quello che era il, non so come dire, ci hanno un po' introdotto a quello che era poi l'argomento del burnout degli operatori, no? Quindi come riconoscere se la situazione in cui ci troviamo per noi è troppo, quindi se per noi è psicologicamente troppo pesante, da gestire, a chi chiedere aiuto, come chiedere aiuto, quali sono magari i sintomi che si possono presentare con una persona in burnout, che può essere mi deprimo, bevo, mi drogo. Poi la nostra esperienza sicuramente era ristretta perché non saremmo stati via tanto, però comunque, come riconoscere quando è troppo, no? E quindi bisogna fermarsi per non andare oltre quelle che sono le proprie capacità di sopportazione, ecco. Quindi diciamo sì, tutte queste cose qua. Allora, sicuramente, nel senso, sicuramente quando non essendo magari degli esperti del settore, sicuramente siamo partiti senza considerare una serie di variabili che potevano presentarsi, anche a livello di pericoli, magari uno è più incosciente di quello che potrebbe accadere. Allora, diciamo che poi bisogna anche vedere un po' il contesto in cui si applicano, quindi effettivamente nel momento in cui ci presentavano uno scenario di un certo tipo, di quelle che sono le situazioni di emergenza, poi ovviamente bisognava un po' contestualizzarle a quello che era, a quello che era la realtà di Lesbo e all'interno di Lesbo le diverse realtà, perché se io penso ai diversi campi in cui siamo stati, erano molto diversi l'uno dall'altro, ma anche a livello di sensazioni, a livello di atmosfera, a livello di percezione della sicurezza, no? Erano un po' diversi anche in questo, quindi ovviamente poi appunto bisognava un po' contestualizzare e un po' capire quelli che potessero essere i reali pericoli per noi all'interno di questa situazione, e lo capivi in realtà una volta che eri lì. Loro li presentavano come questa cosa esiste, può succedere, poi ovviamente c'era dialogo, quindi nel momento della formazione ci spiegavano quali effettivamente potessero essere i rischi legati alla nostra esperienza, che poteva essere durante la distribuzione del cibo, che era un momento di grande tensione all'interno del campo, che ti aggrediscano, perché tu puoi dare una porzione sola e quella è, e magari una fame ti aggredisce. Poi devo dire, non c'è mai successo, però sostanzialmente questo era. Poi devo dire che comunque ti senti abbastanza, cioè la percezione era anche un contesto abbastanza protetto, un po' perché avevamo i nostri camp manager, che erano i nostri, diciamo, le nostre guide, che erano lì da mesi e che insomma ci tutelavano, comunque era il nostro punto di riferimento, così come tante altre associazioni, tanti altri volontari, quindi il campo era fatto anche di tante persone, in realtà, a cui potersi appoggiare.